Grazie a tutti, buonasera a tutti, io sono Luigi Visconti, sono il presidente della Società Gaia.
La Società Gaia è la vostra azienda, volevo fare questa premessa. Non è che siamo degli zombie arrivati da chissà dove, noi siamo l'azienda vostra, nel senso che tutti i comuni della provincia di Asti sono i proprietari di questa azienda, che io ho il piacere e l'onore di rappresentare insieme ai miei colleghi consiglieri, insieme al direttore. Cosa voglio dire con questo? Che Gaia fa esattamente quanto gli azionisti, cioè i soci, decidono di fare. Non fa nulla di autonomo che non sia approvato dall'assemblea degli azionisti che siete voi. Sì. Cioè, questa è una premessa doverosa. Per cui le attività di Gaia sono a favore, pro le comunità, i comuni, le città di cui fa parte. Non è un qualcosa che va contro o per... Certamente che trattando di rifiuti, di smaltimento di rifiuti, evidentemente non è che trattiamo cioccolatini o qualcosa di più piacevole, per cui purtroppo nelle aree dove avete gli impianti di trattamento, purtroppo ci sono anche delle difficoltà ambientali, come voi ben potete sapere. Tutto ciò che noi cerchiamo di fare, e stasera ve ne parleremo, è quello di migliorare ciò che esiste, non di peggiorarlo. Cioè esiste qualcosa che avete deciso voi, non l'ha deciso qualcun altro. Gli azionisti di Gaia hanno deciso di fare la discarica a Cerro, di fare il compostaggio a San Damiano, di fare a Valterza la valorizzazione. Queste sono decisioni prese dalle assemblee, non sono state prese da un qualcuno che è arrivato. Quindi nella nostra attività noi stiamo cercando di fare di tutto per arrivare a due obiettivi. Il primo, fondamentale, è quello che nessun azionista, nessun sindaco, nessuna comunità possa avere degli aggravi di costi. Questo è il primo obiettivo che tutti voi ci avete dato, perché noi abbiamo come amministratori un mandato dagli azionisti. Il primo mandato che ci avete dato è assolutamente non si toccano le tariffe, tant'è che con sacrifici di cui vi parleremo dopo, negli ultimi anni le tariffe non sono mai aumentate. E questo nonostante gli aumenti di contratto, gli aumenti dell'energia, eccetera, eccetera. Questo perché l'azienda ha fatto delle attività tali per poter contenere al massimo i costi. Il secondo obiettivo è quello di non peggiorare evidentemente l'impatto ambientale nelle località dove siamo. Detto questo, noi ci troviamo, come voi tutti sapete, alle porte anche di una trasformazione societaria, perché abbiamo... Voi avete identificato nell'ultima assemblea come questa azienda da sola ha grosse difficoltà ad andare avanti, tant'è che in Italia aziende che restino completamente pubbliche senza aiuti di nessuno non ce ne sono più. Si va per gli accorpamenti, si va, tant'è vero che oggi la legge di stabilità vi pone un vincolo pesantissimo. Tutte le aziende affidate in house, i sindaci dovranno mettere un accantonamento preventivo di quanto andranno a finanziare nelle società. Questo è un vincolo molto importante, per cui tutte le società si stanno trasformando, stanno cercando di trovare dei partner che aiutino gli investimenti, aiutino le manutenzioni, aiutino queste cose, cosa che noi stiamo cercando di fare. Abbiamo preparato un piano industriale che grosso modo ricalca quello precedente con qualche modifica. Vi faccio un primo esempio, è quello che tocca da vicino questa località, questo territorio. Per quanto riguarda l'impianto già previsto, possibile, di produzione di energia di biogas, è stato rivisto al meglio, mettendoci anche la produzione di biometano, in quanto il biometano oggi ha degli incentivi maggiori del biogas, ha un impatto minore, e soprattutto porta anche dei ritorni molto più importanti, ma non nell'ottica di peggiorare assolutamente l'impatto ambientale. Io non vi faccio promesse che qui ci saranno profumo di margherite, ma sicuramente tutte le attività che la società andrà a fare saranno nell'ottica di non peggioramento, ma di miglioramento di quello che c'è. Certamente arrivano dei rifiuti e non arrivano delle margherite. Detto, fatta questa premessa, poi ci sarà ampio spazio di rispondere a tutto quello che verrà, però mi pareva doverosa questa premessa per mettere dei paletti, diciamo, per fare un contorno di cosa stiamo parlando. Cioè, noi non siamo arrivati dalla Luna per speculare, no, noi facciamo quello che voi ci dite e cerchiamo di farvi realizzare le cose migliori possibili. Detto questo, i nostri tecnici, il nostro tecnico ingegnere vi presenterà questo progetto, che, attenzione, è un progetto, non è che domani mattina Gaia inizi a fare questa roba, anzi, Gaia non può farlo questa roba, perché come tutti quanti sanno, le risorse finanziarie per fare le manutenzioni straordinarie, gli investimenti, grazie al fatto che abbiamo mantenuto le tariffe, non abbiamo le risorse. Per cui prossimamente tutti i sindaci saranno chiamati all'assemblea a decidere per l'ingresso di un partner che ci dia i soldi, non solo per fare l'investimento qui, ma per fare l'investimento a Valterza, per fare che abbia il termovalorizzatore per portarci via i rifiuti da un'altra parte, visto che in queste aree non si faranno più discariche, non si faranno inceneritori, eccetera, eccetera. Quindi detto questo, abbiamo fatto un piano industriale che vi proporremo per portare a questo. In questo piano industriale è compreso anche l'investimento per la trasformazione dell'impianto di San Damiano per creare dell'energia. Energie che saranno biogas, preferibilmente biomasse, esattamente con le stesse modalità, un minimo potenziato per avere il ritorno economico, ma che assolutamente non prevede alcun impatto ambientale negativo e peggiorativo. Sempre che si faccia, lasciatemi dire, perché non è proprio detto così, magari la gara va deserta, non si fa più niente, magari arriva un partner che dice no, guardate, il compostaggio io me lo faccio da una... Cioè, è un disegno industriale che noi abbiamo fatto per valorizzare al massimo la vostra azienda, per fare in modo che la cessione, l'aumento di capitale che porterà il partner sia il più alto possibile e consenta di mantenere le tariffe più basse possibile, eccetera eccetera. Questo è il nostro obiettivo, noi stiamo lavorando per i comuni soci della provincia di Acqua, non per altro, il nostro obiettivo non è di fare utili, non abbiamo incentivi sugli utili, niente. Noi dobbiamo farli spendere il meno possibile e avere l'impatto ambientale il meno brutto possibile. Questa è l'introduzione e mi scuso se mi sono dilungato, ma è la prima volta che vi vedo e ci tenevo anche a così mettere sul tavolo questo. Adesso vi presentiamo quello che è una bozza di progetto, una bozza. Chissà quando verrà la gara, arriverà il partner, metterà i soldi, e mettere i soldi non è che tutti quanti domani mattina sono lì pronti, per cui come minimo passeranno molti ma molti mesi. È un progetto che noi abbiamo dovuto per forza mettere nel piano industriale, se no l'azienda cosa valeva se non mettevamo dei progetti che dessero un futuro a questa azienda? Questo è nel vostro interesse per valorizzare l'azienda. Poi cosa sarà? Sarà, ma sicuramente, ammesso e non concesso, che tutto quello che abbiamo previsto si faccia, vi spiegheremo cosa abbiamo pensato di fare e cosa abbiamo pensato che non porti assolutamente nessun peggioramento, anzi miglioramenti alla vostra comunità qui e anche alle altre. Quindi lascio la parola all'ingegnere che vi presenterà tecnicamente questo piano. Sono con me il vicepresidente Trinchiero, il consigliere Cortassa, il direttore Fracaro, a vostra disposizione per qualunque domanda volete fare oggi, domani, dopodomani e sempre. Grazie.
Grazie Presidente. Allora vi illustrerò brevemente com'è l'impianto adesso, perché magari è un po' non è chiaro a tutti, e poi passerò alla parte più progettuale, le idee che abbiamo messo all'interno del progetto preliminare. Magari sto seduto così vedete meglio la presentazione, comunque almeno era per vederci in faccia almeno all'inizio della cosa. Dunque, come vi ho detto, parleremo prima dell'impianto esistente e poi di quelli che sono gli aspetti significativi e gli obiettivi di miglioramento che ci siamo posti, e da ultimo gli interventi in progetto. Questa sera per noi è un tentativo proprio di coinvolgere le amministrazioni e la cittadinanza nel progetto, in questa fase che è di progetto preliminare, proprio perché è bene che ci sia trasparenza rispetto a quello che la vostra azienda fa, e anche perché c'è la possibilità di accogliere anche suggerimenti piuttosto che capire quali possono essere i dubbi e le perplessità riguardo al nostro progetto. Quindi il lavoro è ancora lungo. Dunque, l'impianto esistente, adesso questa è una planimetria dell'impianto, sostanzialmente un grosso capannone. All'interno dell'impianto si compie il compostaggio, che non è altro che favorire, un accelerare quelli che sono i processi naturali di degradazione della sostanza organica. Nell'impianto di compostaggio entrano solo rifiuti di raccolta differenziata, quindi sostanzialmente scarti di cucina, quello che viene dalle vostre cucine, e rifiuti lignocellulosici, quindi frazione verde. Nella prima parte dell'impianto, che è questa che è cerchiata di blu, c'è la prima fase del processo, che è quella di miscelazione della frazione verde e dell'organico, della frazione organica, l'umido, quello che viene chiamato comunemente l'umido. Vengono miscelati per favorire appunto il processo di compostaggio, il passaggio dell'aria attraverso la massa. Quindi si crea una miscela, e questa miscela passa alla seconda fase del processo, che è un po' il cuore di tutto quanto, che è la biossidazione accelerata, che è un nome un po' così complicato, ma semplicemente si tratta di posizionare la miscela su dei cumuli che vengono sottoposti a un passaggio forzato di aria dal pavimento. Quest'aria serve a raffreddare il cumulo e a ossigenare i microorganismi che operano la decomposizione della miscela. Dalla parte superiore del cumulo esce aria arricchita soprattutto di acqua e anidride carbonica. Ovviamente quest'aria è quella che poi è maleodorante. Il processo è controllato, quindi noi controlliamo costantemente temperatura, ossigeno, umidità e altri parametri che ci permettono di capire se il processo sta andando avanti nel modo corretto. Questa prima fase dura una ventina di giorni, c'è poi una seconda fase di maturazione lenta dove i cumuli non sono più insufflati perché il tutto è molto più lento e ha bisogno di meno aria. Questa seconda fase dura circa 60 giorni. Infine la raffinazione, per cui dal compost viene separata la plastica e tutti quelli che sono gli inerti, le impurità che purtroppo troviamo all'interno dei rifiuti e che quindi vanno separate prima di poter commercializzare il compost. Tutto l'impianto, tutta la parte chiusa dell'impianto è sottoposta a un'aspirazione forzata dell'aria, quindi l'impianto è un po' come fosse diciamo sottovuoto, comunque l'aria viene aspirata in modo che non esca dall'impianto e viene trattata attraverso dei biofiltri, che sono sostanzialmente delle grosse vasche in cemento con un pavimento fessurato e sono riempite con materiale legnoso, con del cippato per intenderci. L'aria maleodorante o comunque che esce dall'impianto passa attraverso questo filtro e dall'alto esce l'aria depurata. I biofiltri abbattono il 97% degli odori, quindi sono molto controllati perché noi periodicamente dobbiamo analizzare l'aria che c'è dei biofiltri per verificare che non emetta cattivi odori. Chiaramente l'impianto ha delle emissioni d'origine che possono essere accidentali o possono essere determinate anche da altri fattori, però quello che passa dai biofiltri è sostanzialmente controllato e può essere, cioè, e costituisce un sostanziale miglioramento della qualità dell'aria. Passiamo adesso agli aspetti significativi dell'impianto. Gli aspetti significativi sono significativi perché sono quelli che impattano sulle parti interessate, che sono i cittadini che abitano intorno all'impianto, sono i comuni che pagano per conferire i rifiuti, sono i lavoratori dell'impianto e dell'ambiente naturale. Quindi tutto quello che è il progetto che abbiamo elaborato parte parte dalla considerazione di migliorare quelli che sono che è l'impatto sulle diverse parti interessate. Quindi gli aspetti significativi sono innanzitutto la necessità di ammodernare gli impianti. Quindi l'impianto ha una decina, 10-12 anni di attività alle spalle, e ha una tecnologia che 15 anni fa, quando è stato progettato, era moderna, all'avanguardia. Dopo 15 anni anche per un naturale invecchiamento degli macchinari e degli impianti, deve essere comunque ripristinato. Quindi è necessario in ogni caso fare degli investimenti anche solo per continuare a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso, e si tratta di investimenti anche di una certa entità. Ovviamente l'aspetto significativo è l'impatto ambientale, l'impatto che tutti noi conosciamo può essere quello dei cattivi odori, ma è un impatto ambientale anche il consumo di energia dell'impianto, è un impatto ambientale la necessità di smaltire il percolato, comunque ci sono aspetti meno evidenti ma che rappresentano un impatto. Ovviamente la salubrità degli ambienti di lavoro, ci sono una decina di lavoratori che operano nell'impianto, è chiaro che bisogna lavorare perché il loro ambiente di lavoro sia il più possibile salutare. E ultima, ma non ultimo, l'aspetto del bilancio, quindi i costi e i ricavi dell'impianto. È chiaro che l'impianto ha un suo equilibrio economico da rispettare, quindi è necessario sempre tenere ben presente il fattore dei costi e quello dei ricavi. Obiettivi della progettazione, quindi, sono innanzitutto rinnovare gli impianti, adeguarli alle tecnologie più moderne. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, isolare tutte le lavorazioni, la parte più attiva del processo, quindi la biossidazione accelerata, in modo dall'ambiente esterno e anche dall'ambiente di lavoro, perché è quella che può avere il maggiore impatto. Incrementare la produttività dell'impianto, poi aspetti che sono tutti tra loro collegati, quindi produrre energia e o biometano, e poi un altro aspetto che viene un po' spesso trascurato, che è non impegnare nuove superfici di terreno, quindi evitare che eventuali ampliamenti o modifiche dell'impianto causino un'occupazione di nuovo suolo e vadano a impegnare, a impattare su altro territorio. Le modifiche in progetto sono raggruppate in tre grosse famiglie, quindi abbiamo innanzitutto una riorganizzazione e un adeguamento del processo di compostaggio, quindi una serie di interventi che servono ad ammodernare il processo così come adesso, quindi con insufflazione di aria nei cumuli, il processo che è chiamato aerobico. Poi c'è tutta una serie di interventi di revisione del sistema di trattamento dell'aria e infine l'integrazione dell'impianto con la digestione anaerobica. Passo subito alla prima parte del progetto. Si inciderà sia sulla ricezione che sulla parte di biossidazione accelerata, che su quella che adesso è la maturazione lenta. Innanzitutto, per quanto riguarda la ricezione e il pretrattamento dei rifiuti, si agirà per ridurre le possibilità di emissioni di cattivi odori incontrollate all'esterno, quindi con una rampa di scarico dei mezzi chiusa, una vasca di scarico ribassata rispetto al piazzale, una riorganizzazione logistica per evitare da una parte la possibilità che avvengano incidenti tra i mezzi che portano i rifiuti, i nostri mezzi, e quindi migliorare la sicurezza di tutti gli operatori e anche delle ditte esterne, ma anche evitare che i mezzi sporchino le ruote quando scaricano e quindi portino poi eventualmente materiale all'esterno. Comunque tutta una serie di interventi per ottimizzare la gestione di quest'area, e anche già la predisposizione per eventuale integrazione con la digestione anaerobica. L'aspetto che forse può essere un po' più interessante è quello della rampa di scarico che sarà chiusa, è un po' rappresentato più nel dettaglio, quindi per intenderci i mezzi che adesso entrano ed escono direttamente dall'impianto entreranno all'interno sostanzialmente di una bussola, quindi si chiuderà il portone esterno, si aprirà un portone interno e scaricheranno all'interno dell'impianto. Quindi non ci sarà nessuna interferenza tra i mezzi, e inoltre non ci sarà nessuna possibilità che durante l'apertura dei portoni ci sia un flusso d'aria incontrollato all'interno dell'impianto. La seconda parte, che è un po' il cuore del progetto, invece prevede la costruzione di quelle che sono chiamate biocelle all'interno di un'area dell'impianto che adesso è destinata alla maturazione lenta. Le biocelle, adesso qua sono un po' schematizzate, in sostanza sono delle celle chiuse che sono realizzate in genere in calcestruzzo, comunque sono delle appunto grosse celle in cui avviene tutto il processo di compostaggio, esattamente come sta avvenendo adesso, e sono costruite all'interno dell'attuale capannone e isolano il processo sia dal locale di manovra dei mezzi dove ci sono i nostri operatori, sia da un locale tecnico che sarà costruito che rimarrà all'esterno della biocella, ma che sarà comunque all'interno del capannone, e a maggior ragione verso l'esterno, quindi tra il materiale che può generare cattivi odori e l'esterno abbiamo due barriere dove adesso ce n'è una. Inoltre l'organizzazione degli spazi è stata fatta in modo da ecco qui adesso anche qui c'è una piccola animazione per chiarire come viene fatto, quindi c'è un portone che si apre e permette di riempire la cella. L'organizzazione anche del flusso dell'aria è stata fatta in modo che dunque l'aria che fluisce dall'esterno passerà prima all'interno del locale tecnico dove non c'è nessun tipo di emissione perché ci saranno solo i dispositivi di insufflazione e passaggio dell'aria. Quest'aria verrà utilizzata per ricambiare l'aria dove lavoreranno i mezzi e gli operatori, quindi aria sostanzialmente pulita che ricambierà l'aria negli spazi di lavoro e a sua volta verrà ripresa e utilizzata per alimentare le biocelle. Quindi abbiamo in sostanza una riduzione della quantità d'aria che utilizziamo all'interno dell'impianto. Dalla biocella l'aria viene prelevata e inviata ai biofiltri. Quindi i biofiltri dovranno trattare una quantità inferiore a quella attuale di aria sostanzialmente e in più sarà aria molto più stabile come qualità e questo permetterà anche di ottimizzare il funzionamento dei biofiltri esistenti. Le biocelle saranno costruite in batteria, prevista costruzione di 11 biocelle, qua faccio una foto di una cella come si presenta, vedete non è nulla di particolare, c'è un portone di chiusura, l'aria verrà insufflata dal pavimento, le celle saranno in leggera depressione rispetto all'esterno e avverrà tutto il processo, sia la biossidazione accelerata che la maturazione lenta saranno condotte in queste celle, il materiale verrà spostato con la pala da una cella all'altra lungo il processo. Ultima parte, la raffinazione e poi il deposito del compost, anche qui ci sarà una riorganizzazione logistica, un'evoluzione un po' dei macchinari di raffinazione, ma in questo caso non è un aspetto sostanziale. Quello che è sostanziale è che l'attuale capannone di stoccaggio del compost, che è già coperto e chiuso su tre lati per evitare la dispersione di cattivi odori durante le fasi di carico del compost, sarà chiuso anche nelle parti che adesso sono aperte e sottoposto a aspirazione forzata dell'aria. Al momento non è possibile chiuderlo perché tutti i locali chiusi non possono poi essere frequentati dal personale se non c'è ricambio d'aria garantito. Quindi riducendo la portata d'aria che dovremo prelevare dalle celle, dall'interno dell'impianto, sarà possibile aspirare, mettere in aspirazione anche quest'area che adesso non è, diciamo così, presidiata e quindi chiudere ancora una grossa parte dell'impianto che adesso è già abbastanza confinata ma non è sigillata dall'esterno. Velocemente modifica il sistema di trattamento dell'aria, ne ho già parlato, comunque due aspetti principali, uno che riguarda la completa revisione dei condotti di captazione dell'aria, perché cambiando la disposizione dei locali cambierà anche tutta la rete di tubazioni interna all'impianto. Secondo aspetto, tutte le modifiche che riguardano il trattamento dell'aria, quindi l'aria aspirata dall'interno dell'impianto deve essere trattata. Anche qui verranno rifatti, razionalizzati i condotti che ormai hanno 10-12 anni, il sistema verrà predisposto per collocare degli umidificatori e per poter quindi condizionare l'aria in modo che i biofiltri lavorino al meglio. I biofiltri saranno modificati con una pavimentazione carrabile, cioè potremo salirci sopra con le pale meccaniche per sostituire il materiale in modo più rapido ed efficiente. Avremo una capacità di trattamento di riserva e in più una ridondanza del sistema, vuol dire in parole povere che anche in caso di manutenzione straordinaria o malfunzionamento di un ventilatore è previsto almeno un ventilatore di riserva, una tubazione di riserva per cui il sistema può funzionare sempre con una riserva di potenzialità anche in casi di malfunzionamenti o manutenzioni. Ultimo aspetto che ho indicato, questo qua è un intervento prioritario, nel senso che Gaia l'ha già addirittura messo a budget per il 2015, quindi una volta autorizzate le modifiche, questo sarà il primo intervento che metteremo in atto, anche perché è quello che può dare più immediato beneficio all'esterno ed è necessario proprio come manutenzione straordinaria. Infine l'integrazione con la digestione anaerobica, è prevista l'installazione di un modulo indipendente che verrà collocato sulla parte nord dell'impianto. Le dimensioni di questo modulo sono abbastanza ridotte, adesso qui è rappresentato sia in pianta che in sezione per darvi un'idea delle dimensioni del digestore rispetto al resto dell'impianto. Nel digestore andranno solo i rifiuti che entrano per andare al compostaggio, quindi sostanzialmente si tratta di materiale che già comunque entrerebbe nell'impianto. Il prodotto del digestore non verrà portato all'esterno, ma dovrà essere compostato, quindi questa è una grossa peculiarità dei digestori che trattano rifiuti organici, ed è che il digestato deve essere obbligatoriamente compostato nell'impianto, quindi non c'è nessuna all'esterno dell'impianto, il digestato non ha nessun contatto con l'esterno dell'impianto. Il digestore permetterà di produrre energia elettrica e calore e biometano e o biometano. Adesso vi ho messo anche due immagini di come può essere questo tipo di digestore. È sostanzialmente un container, all'interno c'è una vasca dove il materiale fluisce e produce il biogas. Una carrellata riguardante gli aspetti qualificanti del progetto, quindi l'adeguamento tecnologico degli impianti, quello che il biometano sostanzialmente adesso rappresenta un po' la frontiera e quello a cui tutti gli impianti di compostaggio stanno puntando, perché appunto rappresenta la tecnologia un po' più in rapida evoluzione. Una riduzione dell'impatto ambientale sia per quello che dicevo degli odori, ma anche per quanto riguarda l'energia, cioè potremmo diventare come impianto autosufficienti e in più produrre appunto del metano. Questo impianto garantisce già ora e garantirà un effettivo recupero dei rifiuti che sono trasformati quindi in risorse, che sono in questo caso compost e nuovamente il metano. Riduzione dei costi di gestione unitari per tonnellata, quindi è chiaro che questo può avere un impatto almeno sulla stabilizzazione delle tariffe, o comunque i costi di gestione per tonnellata possono stabilizzarsi e ridursi, e chiaramente maggiori contributi diretti ai comuni limitrofi. Due numeri del progetto penso che più o meno siano già noti a quasi tutti. Comunque la prima parte, quindi l'adeguamento del compostaggio, una volta autorizzato e chiaramente appaltato, se e quando saranno reperite le risorse, richiederà circa 12 mesi di cantiere e porterà la potenzialità a circa 30.000 tonnellate anno di frazione organica più 8.000 di verde. La revisione del sistema di trattamento aria, io vi ho annotato nuovamente che già a budget nel 2015 prevederà circa 6 mesi di cantiere, anche qua in funzione di quando saranno autorizzati gli interventi si potrà partire con i lavori. E l'ultima parte, gestione anaerobica, richiede circa 10 mesi di cantiere, qui la potenzialità potrebbe anche arrivare a aumentare ulteriormente a 40.000 tonnellate anno. Un impianto di questo genere può produrre circa 3 milioni di metri cubi all'anno di biogas, energia elettrica circa 5.000 megawattora all'anno, circa la metà di questa è energia che comunque non serve all'impianto, cioè quindi può essere anche venduta. Alcune considerazioni, poi altri dati chiaro che possono interessarvi sono reperibili. Comunque quello che può essere il traffico indotto da questo incremento di potenzialità dell'impianto è di circa 3 bilici al giorno, quindi 3 bilici al giorno per 6 giorni a settimana lungo tutto l'anno raggiungono questa potenzialità. Il traffico attuale, solo per darvi un'idea, il traffico attuale della strada antistante l'impianto è di circa 2.000 veicoli al giorno, vuol dire qualcosa come uno o due veicoli al minuto, cioè è chiaro che si tratta dal motorino al camion, però per darvi un'idea dei numeri. Gli investimenti necessari per la prima parte biocelle e trattamento aria si ammontano a circa 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8 di euro, e per l'impianto completo sono circa 7 milioni e mezzo di euro. Io con questo ho finito un po' la carrellata, chiaramente siamo a disposizione per domande e quant'altro, anche non solo stasera, cioè qua ci sono i nostri contatti, quindi siamo a disposizione anche in futuro. Grazie.
La ringrazio. Darei la parola a Gabriele Gerbi prima, se non le dispiace. Prima la parola alla politica, l'assessore Quaglia. Una piccola premessa. Si diceva in apertura, il presidente diceva che in fondo è nostro questo impianto, che del territorio. Di fatto il territorio non lo voleva, questo ci tengo a sottolinearlo, perché io ricordo nel 97 c'è stato un movimento popolare abbastanza significativo che si è opposto alla realizzazione di questo impianto, che poi è stato realizzato, per cui volevo solo fare questa piccola, e mi pare che anche gli amministratori non fossero, voi non c'eravate, sì, c'è. Anche gli amministratori di allora non erano così a monitorare. Passo la parola a Gabriele Gerbi. Gabriele è stato chiamato come consulente anche perché è un esperto, perché fa questo lavoro, quindi progetta questi tipi di impianto, quindi è una persona preparata sull'argomento, diciamo non di parte, non ha una visione contro a priori questo tipo di impianto.
Io chiedo scusa per la voce, ma purtroppo sono curvo quasi a zero. Come diceva giustamente Tiziana, io mi occupo di queste cose, quindi diciamo che non mi fanno paura a priori, perché le vivo, diciamo, tutti i giorni. E come dire, vivo anche con interesse l'utilizzo di un qualcosa che è un rifiuto e vederlo trasformare in qualcosa che è energia, è una cosa che io ritengo, come dire, il futuro, cosa che fanno già anche nel resto dell'Europa e che noi dovremmo cominciare a guardare con più interesse. Dal mio punto di vista, vi faccio una battuta: immaginare che una pianta tagliata in piazza in comune sia un rifiuto e non sia una biomassa per questioni di normativa è una cosa che grida vendetta, perché, come dire, negli altri paesi questo non succede. Detto quanto, è detto anche che l'innovazione tecnologica può che essere, come dire, una cosa positiva, in impianti che ormai non volevamo, ma sul territorio ci sono, e io dico sempre che da qualche parte dobbiamo metterla. Io da casa mia gli odori li sento, quindi quando apro finestra al mattino anch'io sono coinvolto in questo, in prima persona, però ritengo anche che, come dire, delle riflessioni fatte tutte insieme, perché poi, come dire, è una cosa, come giustamente detto, che tocca a tutti, debbano essere fatte, però non guardando a domani, ma guardando molto più lontano. Io comunque alcune domande di approfondimento, che poi ne verranno fuori sicuramente altre, le vorrei fare. La prima domanda è che mi chiedono: oggi abbiamo una certa quantità di materiale tra forsu e verde che portiamo lì, quella che andremo a reperire domani, che da quello che ho capito serve per poter sostenere economicamente l'impianto, cioè a parità di dimensione lo rendo più efficiente, per quello che spendo devo lavorare di più, che poi lavorare di più però vuol dire portare più rifiuti qua, quindi questo è giusto anche dirlo, capire, dire qual è il piano, cioè da dove arriveranno, noi lo sappiamo già, è una cosa che dovremmo capire con un nuovo socio. E poi un'altra domanda è se la qualità di quello che, come dire, porteremo qua, quindi la qualità del differenziato degli altri, detto che mi fido molto di come differenziamo qua, perché ci hanno insegnato bene, ecco, le nostre amministrazioni, abbastanza bene, capire se come dire, l'idea di ciò che arriverà sarà, come dire, una qualità quantomeno paragonabile.
Mi dispiace, Abbatti. Farei, se siete d'accordo, un giro di domande, così almeno poi faccio la valletta. Ah, facciamo rispondere a getto. Ok, perfetto.
E poi anche solo una domanda, se secondo voi, magari è già stata fatta una riflessione, se nella produzione del biometano, che personalmente come dire, mi sento di sponsorizzare di più, che bruciarlo per fare energia da motore endotermico, anche se una parte probabilmente potrebbe essere necessaria, potrebbe essere, come dire, utilizzata magari per i mezzi sull'esperienza che io ho visto da CEP Merolese, che, come dire, è stato uno dei primi, forse il primo impianto in Italia fatto in quella maniera lì, e devo dire che è un'esperienza, insomma, che ritengo positiva, ecco.
Allora, rispondo velocemente. Allora, la previsione attuale di potenzialità è quella massima. Naturalmente, essendo l'impianto fatto a biocelle, non toglie che sia utilizzabile modularmente. Attualmente in Piemonte c'è, in situazione attuale, la metà di potenzialità di trattamento di rifiuto organico rispetto all'organico raccolto. Infatti molto rifiuto organico sta andando nel Veneto, cioè fa 450 km per essere recuperato nel piano di compostaggio in provincia di Padova. E quindi diciamo che c'è la domanda notevole dal Piemonte stesso, e per non parlare poi della confinante Liguria, che è partita da pochissimo con la raccolta dell'organico e non ha nemmeno un impianto funzionante. Per cui diciamo nel medio periodo nel senso nel periodo di ammortamento di un impianto di 10 anni, diciamo che le potenzialità per arrivare a quella potenzialità massima ci sono. Ciò non toglie che potrebbe essere utilizzato in misura ridotta. Volevo deluderla sul fatto della qualità del rifiuto. Il rifiuto della provincia di Asti è pessimo, come quello di tutto il Piemonte, nel senso che il rifiuto organico raccolto in... perché le impurità medie del rifiuto organico in Piemonte, in provincia di Asti, non si discosta molto, sono tra il 10 e il 12% di impurità, ovvero di materiale che non è compostabile. La Lombardia ha valori che vanno dall'1 al 4%, così come l'Emilia Romagna. E uno degli aspetti più rilevanti dei costi dell'impianto è lo smaltimento delle impurità presenti all'interno dell'organico, che devono essere separate e smaltite in discarica. Difatti, adesso la legislazione in questi anni è andata avanti, sono state tolte dal commercio gli imballaggi, le borse in plastica che vengono utilizzate, adesso c'è tutta la produzione di materiale biodegradabile, che è quello che potrà poi essere, cioè, che andrà a risolvere uno dei problemi delle impurità presenti nella frazione organica.
Rispondo alla sua seconda domanda, perché è una cosa che mi interessa particolarmente. Il primo obiettivo di utilizzo del metano sono i mezzi che verranno a conferire, cioè noi daremo un privilegio a chi verrà chiaramente con mozione a metano per rifornirsi, quindi ci sarà un non solo i mezzi che porteranno la roba, ma ci sarà una stazione anche per i mezzi agricoli. Come lei sa, stanno sviluppandosi sempre di più sull'utilizzo del metano, quindi quella sarà a parte il nostro utilizzo interno. Il secondo sarà proprio i mezzi che arrivano, e il terzo, se ne avanza, sarà immissione in rete o quello che sarà, insomma. Però sarà uno sviluppo prioritario quello dell'utilizzo dei mezzi che verranno, e saranno quelli che sono.
Una piccola precisazione per capire, visto che non sono del settore, si passerebbe dai 20, adesso abbiamo una raccolta di 28.000 tonnellate, 25.000 all'anno, e si passerebbe in un primo tempo a 30.000 più 8.000 verde, e poi alla fine 40.000. Sì, alla fine potenzialità massima. Sì, perché il progetto che avevate presentato 9 mesi fa, infatti, si basava sulla 28.000 tonnellate.
La ragione per la quale il progetto è stato fatto in maniera un pochino più un po' ingigantito è esclusivamente, lasciatemi dire, un discorso economico. Noi il disegno industriale l'abbiamo fatto per attirare risorse di partner che vengano a conferirci del denaro. Evidentemente abbiamo dovuto massimizzare tutto quello che era possibile, nel senso che il massimo che si può fare è quello. Questo porta nel disegno industriale a dei rendimenti di un certo tipo ed ha una valorizzazione dell'azienda più alta di quella che poteva essere precedentemente. Questo non esclude che si possa lavorare tranquillamente con il regime più basso, però ecco, è il top che si può raggiungere se otterremo tutto. E tenuto conto che la maggiorazione di rifiuti non porterà alcun impatto, direi che è un discorso positivo. Questo.
Però se il progetto è quello e si mette 40.000 come limite massimo con il partner che verrà a mettere i soldi, perché dovrà mettere dei denari, non penso che poi dopo lui accetterebbe una cosa inferiore, cioè non lo so.
No, assolutamente lei ha ragione, ma io le faccio tutto un altro discorso. Può darsi che il partner che arrivi non voglia fare questo impianto.
Sì, no, se il progetto è cioè, quello però...
No, attenzione, come azienda noi abbiamo cercato di valorizzare al massimo le possibilità di questa azienda. Non è escluso che il partner che arrivi non gli interessi questo, ma gli interessi altre cose. Quindi è una possibilità che l'azienda ha e effettivamente, come giustamente l'ha rilevato, l'impianto è stato progettato per arrivare fino a 40.000 tonnellate. Niente da dire.
Passo la parola a Quaglia.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che la sua introduzione iniziale, Presidente, non è che l'abbiamo voluto noi, sono state scelte delle politiche precedenti, il cadeau, mi lasci il termine, ce la siamo trovato e adesso dobbiamo gestirlo. È vero che sono i comuni a scegliere i 100 comuni soci di Gaia, però è anche vero che magari a Nizza Canelli o alla Val Borbi gli interessa un po' meno del nostro impianto di compostaggio, perché è qua sul nostro territorio. Come provincia di Asti le perplessità sono, tecnicamente non posso dire nulla perché non ho le competenze, quindi lì saranno i tecnici che poi vedranno questo progetto. È ovvio che su una strada, la SP19, che in uno stato pietoso, che sappiamo tutti in che stato è, su cui dalle rilevazioni del 14 ottobre non passano 2.000 veicoli, ma ne passano 5.048, di cui l'11%, il 10,94% sono veicoli pesanti, quindi camion e bilici, quindi passano 600 veicoli pesanti al giorno, andare a incrementare questo traffico diventa difficile e diventa veramente insostenibile per una strada cui la pericolosità è già nota. Quindi la mia perplessità, quella della provincia di Asti cui rappresento, quella è una, anche perché oggi andare a trovare delle risorse, e spero di trovarle anche velocemente per andare a asfaltare quella strada lì, perché è una necessità. Auguri. Quindi una sulla viabilità, diciamo, è un punto su cui dobbiamo ragionare. Seconda cosa, l'impatto ambientale, e penso che siano tutti qua stasera per questo. Noi non possiamo, e ripeto, non possiamo permetterci di andare ad aggravare la situazione attuale. E concordo con lei, Presidente, che deve essere una miglioria, questa qua deve essere una miglioria. Come provincia i tecnici nel settore ambiente sicuramente seguiranno con attenzione tutto l'iter, il procedimento, il progetto, però noi non possiamo permetterci di aggravare questa situazione e dobbiamo per forza avere le garanzie da parte della ditta Gaia che questo deve essere una miglioria. Grazie.
Altri interventi? Chi ha delle domande da porre? Gervasio?
Buonasera a tutti. È stato spiegato bene come sarà il futuro impianto, però volevo ancora fare alcune domande in merito. Anche perché dalle informazioni che si possono leggere in giro, è un impianto che comunque ha un impatto purtroppo ambientale. Un impatto ambientale soprattutto non solamente il malodore che c'è nella zona, ma purtroppo assieme al malodore sappiamo che ci sono delle impurità e quindi degli inquinanti. E quindi sicuramente, anche se ci sarà una miglioria, bisogna dal mio punto di vista veramente controllare le polveri che ne escono dall'impianto. Ma ritorno alle domande dell'impianto stesso. Da quello che ho visto ci sarà un digestore aerobico e un digestore anaerobico, se non sbaglio. Mi è chiarissimo il digestore aerobico perché sostituisce praticamente l'impianto esistente, mentre invece mi sfugge alcuni dettagli dell'impianto anaerobico. Innanzitutto volevo chiedere, prima domanda, quello che entra nell'impianto anaerobico, se c'è solo la parte di forso, se ci sono ovviamente gli scarti alimentari già detti, ma se ci sono anche i fanghi depurativi degli impianti civili. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, visto che è un impianto nuovo, ecco, volevo capire un po' quello e soprattutto le quantità che vengono gestite da questo nuovo impianto che verrà costruito. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le polveri, cioè quello che noi prima, io parlavo di impurità, si riferiscono esattamente a quello che viene erroneamente messo nel rifiuto organico dei cittadini, ovvero quello che può essere scarti di plastica o di quant'altro. Quindi quello è, ma non ci sono sostanze pericolose. Cioè, quello che arriva all'impianto sono i rifiuti, gli scarti organici che voi producete in cucina, per cui non ci sono altre sostanze o inquinanti particolari. No, la reazione chimica è quella che può avvenire anche se voi gettate i rifiuti nel giardino, è una degradazione biologica che avviene naturalmente. Per quanto riguarda poi il digestore, sì, lascio la parola a lui che i dati.
No, il digestore, per come dimensionato, dovrebbe trattare circa 20.000 tonnellate all'anno di rifiuto organico.
Non sono previsti fanghi, no, non li abbiamo mai ricevuti nell'impianto, continueremo a non riceverli.
E funziona a secco oppure?
A semisecco.
Sì, si chiamano a secco, semisecco, cioè adesso è un numero che magari dice poco, comunque lavora con un solido tra il 25 e il 28%, quindi è un fango palabile, cioè si può prendere con la pala, è un fango molto denso sostanzialmente, per dare un'idea. L'umido così come arriva nelle borse ha circa il 50% di sostanza secca, questo è un po' più liquido e poi più omogeneo.
Quello che preoccupa poi, quello che può preoccupare ovviamente lì è una zona dove ci sono le falde e sappiamo la zona per il nostro comune, ma bensì per tutti i comuni e compreso anche Asti. Quindi è un po' preoccupante nel momento in cui ci possono essere dei versamenti nelle falde.
Nel momento... Guardi, era una preoccupazione già nata al momento della costruzione dell'impianto, era stato confuso con una discarica, tanto che penso che sia l'impianto di compostaggio che ha più pozzi di monitoraggio intorno di tutti quelli che ci sono, sicuramente in Italia, perché abbiamo 7 pozzi di monitoraggio intorno all'impianto. In questi 12 anni non è mai avuto nessun problema, anche perché il trattamento dei rifiuti avviene all'interno dei capannoni, per cui non ci sono particolari. Il digestore anaerobico in più è, mentre la fermentazione aerobica è in presenza di aria, nel senso che non è in ambiente stagno, il digestore anaerobico è come se fosse all'interno di una pentola chiusa e in quel modo lì la reazione biologica forma biogas, insomma la differenza è solo quella. Quindi all'interno, cioè, non ci sono problemi ulteriori, cioè aggiuntivi rispetto agli impatti ambientali rispetto a quelli che ci sono già adesso.
Quindi i rifiuti che arrivano adesso saranno dello stesso tipo per tutti e due i digestori.
No, avete proposto due soluzioni, la prima con una spesa minima, la seconda è fattibile tutte e due, oppure se non c'è il partner una parte, oppure bisogna aspettare proprio il partner per fare la prima?
Diciamo che è indispensabile quantomeno dopo 12 anni rivedere il sistema di captazione di aria che abbiamo previsto, il resto diventa molto complicato. Sì, no, lo so, sì, quello rientra negli interventi.
Sono tre moduli che sono indipendenti, cioè, si possono realizzare in maniera indipendente uno dall'altro. Se se ne realizza uno, non è detto che poi dobbiamo anche realizzare gli altri, possiamo anche non realizzare.
Io ho una domanda sotto l'aspetto economico. Per l'aspetto tecnico ci sono le persone competenti, per cui credo che come soluzione tecnica non è discutibile da parte nostra. L'aspetto economico, mi associo a quello che ha detto Luca Quaglia per quanto riguarda la viabilità e gli odori, tutte queste cose da controllare, ma l'aspetto economico che impatto ha a livello di costo? Si può fare solo se c'è il partner, si fa solo se c'è il partner, oppure il ritorno di investimento si fa lo stesso e viene riversato ai comuni? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, se c'è il partner, se si fa, ma i comuni vicini, quelli che c'era nell'ultima nota che l'ingegnere ha detto c'è un beneficio per i comuni vicini, è stato quantificato, ha avuto
bon. Allora, ho premesso che le risorse della società sono praticamente zero, per cui senza interventi di partner le soluzioni sono due. Le proporremo a brevissimo a tutti i sindaci che dovranno decidere in assemblea cosa fare, che non è detto che deve arrivare il partner. Se i sindaci fanno un aumento di capitale e ci danno, mettono i soldi per fare gli investimenti, noi li facciamo senza partner, non abbiamo bisogno del partner. Io le faccio le alternative, poi se sono ipotesi realizzabili o non realizzabili lo decideranno gli azionisti. Quindi questa è la prima possibilità. La seconda possibilità, se è quella dell'aumento delle tariffe, cioè se la società fa utili sufficienti da reinvestire, e per fare utili bisogna che le tariffe aumentino, perché oggi siamo in pareggio di conti, se le tariffe aumentassero in maniera sostanziosa, in modo da dare all'azienda gli utili da reinvestire, l'azienda potrebbe fare da sola. Senza queste due possibilità, che giustamente la prima è, mi lasci dire, irrealizzabile, e la seconda anche, perché le risorse che hanno i comuni sono sotto zero, la società di per sé stessa non può fare nulla. Se non arriva il partner, Gaia non può fare alcun investimento. Ma non solo investimenti di questo tipo importante, neanche investimenti più ridotti, perché le risorse non ci sono. Il contenimento delle tariffe e il pareggio di bilancio non ha consentito di fare altro. Ecco perché tutti gli azionisti hanno deciso di avviare questo processo che a breve verrà approvato, non approvato, non lo so. Per assurdo, se nessuno risponde, gli investimenti non si fanno e dovremo trovare qualche soluzione, la vedremo, la studieremo tutti insieme. Voglio dare una risposta. Lo so benissimo che il territorio non ha voluto questo impianto, lo so benissimo. Il problema è quando io la premessa che ho fatto è che l'azienda è vostra. Non volevo dire vostra di San Damiano Cantarana, è vostra della provincia di Asti. C'è un'assemblea e l'assemblea ha deciso di mettere la discarica Cerro. Forse Cerro non la voleva, adesso magari gli rende molto bene, ma molto. Quindi magari adesso la vorrebbe ancora, ma non la vogliamo più noi, tanto per incominciare. A Valterza hanno messo cosa e hanno deciso di metterlo qui. Non è colpa nostra, così come non è colpa vostra, questo lo sappiamo benissimo.
Per quanto riguarda i contributi economici, le dico quello che è attualmente quello che riconosciamo. Noi circa ai comuni, ai quattro comuni, diamo direttamente circa 135.000 euro l'anno, più 85 che sono il mancato pagamento del conferimento dell'organico. Quindi vengono circa 220.000 euro l'anno che stiamo dando in questo momento.
sulla base ovviamente dei quantitativi che il Comune sta
a ce l'hanno forse, non so adesso quanta ce l'ha San Damiano, Cisterna, Ferrere,
Silvio De Aldi, sindaco di Ferrere. Ferrere ha un contributo di 18.000 euro e non ha le spese di conferimento al, per sfalci, per l'organico. Cioè. Beh no, 18 più 4 per 4 non fa quella cifra lì. Quindi. Sì, anche se la puzza viene tutta a Ferrere. Poi dopo continua.
No, per dare un'idea,
ma scusate, buonasera, ma queste cose non si possono variare, nel senso che San Damiano prende la fetta più grossa ed è di fatto la località che non risente di nessun diciamo cosa. Queste cose si possono rivedere, visto che siete voi, no, che conferite queste cose, no?
No. Queste decisioni non le prende Gaia. Queste decisioni vengono prese dalla provincia, dall'assemblea degli azionisti, da quelli che governano Gaia. Gaia esegue, cioè vorrei, noi siamo un consiglio d'amministrazione nominato dai 115 che oggi ci mettono, domani ci tolgono, non è nostra l'azienda. Noi cerchiamo di amministrarla nel modo migliore per i soci, se no ci prendono e ci mandano via domani mattina. Ma le regole non le facciamo noi, le regole le fa l'assemblea che decide le percentuali, quanto deve dare. Vi posso dire un particolare: quanto dare al comune di Cerro Tanaro non l'ha deciso Gaia, l'ha deciso la provincia, e Gaia si era anche opposta perché è esattamente il doppio di quello che si dà normalmente a livello nazionale, e noi invece lo paghiamo, voi lo pagate perché la provincia ha deciso così, non l'abbiamo deciso noi, così come non abbiamo deciso quanto dare a San Damiano, quanto dare a questo. Noi ci danno delle percentuali, noi alla fine del mese stacchiamo le assegne e li diamo, tutto qui.
Ecco, mettiamo che arrivi questo ipotetico partner, no? Che non sappiamo chi è, potrebbe essere un partner che lavora bene oppure che vuole solo produrre degli utili a scapito comunque dei disagi del coso. E visto che siamo in Italia c'è da pensare a questa seconda ipotesi, anche perché sentendo parlare prima tecnicamente sull'impianto di filtraggio con questi cippati, diciamo che questo impianto non funziona bene perché comunque non filtra assolutamente l'aria, perché l'odore è insostenibile, ci sono delle giornate che sono terrificanti. Se un filtro fosse efficiente non si sentirebbe tutto questo odore, non prenderebbe la gola, quindi raddoppierebbe ipoteticamente la quantità di rifiuto trattato. È vero che, mi sembra di capire, sarà finalmente un impianto più moderno, però se il partner che arriva non vuole cacciare i soldi per fare un impianto così moderno, il rischio è che aumenti l'odore, e chi è che offre delle garanzie in tal senso? Perché ci vorrebbe qualcuno che prendesse delle responsabilità serie, non soltanto così e state tranquilli, perché state tranquilli e abbiamo visto in Italia dove si è andato a finire. Ecco, questa è una cosa. La seconda, non mi è molto ben chiaro dove vanno a finire tutti i percolati, diciamo, di questi fanghi, di queste cose che comunque si creano e che hanno una percentuale di umido molto elevato. Grazie.
Ecco, l'impianto naturalmente non è che un partner arriva e decide che cosa fare, gli impianti tutti quanti sono stati autorizzati dalla provincia con conferenze di servizi, con dei tecnici che verificano che quello che viene fatto sia conforme alle migliori tecnologie disponibili nel momento in cui viene autorizzato, quindi non è una decisione, cioè Gaia decide di fare l'impianto così, poi siccome non hai soldi allora togliamo tutto e lo facciamo in maniera diversa, comunque c'è un processo autorizzativo di verifica di controllo. Sì, a parte che in minoranza, quindi...
Allora, il partner avrà massimo il 45%, che è la quota massima per avere il massimo dei soldi senza poter che il partner minoritario possa comandare, primo. Secondo, c'è un consorzio anche, si chiama CBRA, che è di nuovo fatto da tutti voi, che ha il compito di controllo di quello che viene fatto. Se no il partner non si muove, se fa una roba inquinante non gliela fanno fare. Assolutamente, perché è controllato di nuovo da tutti voi, dalla provincia, dal CBRA e dall'assemblea dei sindaci. E quindi, anzi, vi dirò di più, che gli amministratori, noi, non ci saremo più noi, magari ci saranno altri, ma saremo comunque in maggioranza nel Consiglio. E quindi, voglio dire, il partner privato farà quello che la gara lo obbligherà a fare. E capitolato, impianti, eccetera, eccetera. E in più avrà due controlli, tre controlli. Avrà il CBRA, la provincia e l'assemblea di Gaia, cioè, ed è in minoranza, anche perché il vincolo è stato quello. Primo. Secondo, una delle clausole che abbiamo messo è che il partner che verrà a fare la gara debba avere un termovalorizzatore. Questo taglia la testa al toro, perché avrà tutto l'interesse di portare via la roba e non dire... e magari di portarci il valorizzabile per l'impianto di Valterza. Quindi questo è proprio stato, cioè è stato disegnato abbastanza bene per l'obiettivo di Gaia, questo progetto.
Sì, volevo solo dare un dato concreto. L'anno scorso, più o meno in quest'epoca, sono stato prima di partire con la progettazione siamo ovviamente andati anche a vedere cosa fanno gli altri, perché non è che ci inventiamo delle cose nuove noi. Siamo stati a Trento in un impianto avviato un anno e mezzo fa che sarebbe abbastanza simile a questo, cioè prevede esattamente lo stesso tipo di processo. In quell'impianto sostanzialmente il percolato non ne produce quasi per nulla, nel senso che quello che si chiama il digestato, cioè quello che esce dal digestore, che ha questo 70% di umidità e un fango molto solido, quando viene compostato si asciuga, cioè sostanzialmente si ridurrebbe addirittura la produzione di percolato rispetto all'attuale, probabilmente fino a non annullarsi.
Attualmente portiamo via circa 4.000-4.500 metri cubi l'anno di percolato che viene smaltito in impianti di depurazione, adesso viene raccolto in vasche e poi portato via con delle autobotti.
Aggiungere ancora due cose. Sulla perplessità, anzi faccio complimenti a Luca Guaglia che ha veramente sintetizzato molto bene quello che è l'intento di tutti i paesi intorno, quindi parlo di Ferrera, di Sisterna, di Cantarana, di San Damiano soprattutto e altri che sono comunque coinvolti. Penso che le perplessità siano sicuramente legate appunto al partner, perché questo è veramente credo decisivo. Mi sembra però di vedere un progetto che non ha diciamo una sequenzialità, una tempistica molto chiara, nel senso che purtroppo io intravedo molti dubbi e una progettualità che nasce man mano a seconda di quel che viene, tant'è che dato che ho acquisito oggi rispetto a quello che sapevo, quello che rimane di non, quindi di ancora compostabile aerobicamente, sono 20.000 tonnellate, quindi cioè, se oggi ne facciamo 28 e ne rimangono 20, non è che cambia molto, le altre 20 potranno diventare biometano. Quindi ho dei dubbi che possa essere veramente migliorabile l'aria se continuiamo a lasciare 20.000 tonnellate di digestione aerobica, se ho capito bene. No, la domanda non c'è, nel senso che voglio esprimere tutte quelle che sono le perplessità, che sono sulla viabilità, sono su il fatto che non può peggiorare perché le condizioni sono veramente molto tristi. Noi abbiamo una borgata di Ferrere che è veramente inabitabile, non si può, si parla di non occupare suolo, qui mandiamo via la gente perché lì non riesce più ad abitare, quindi sono problemi direi grossi, anche economici. Io ho dei dubbi, ma io ho sentito adesso, ho sentito lui che diceva che 20.000 tonnellate, hai detto, rimangono compost diciamo aerobico, così come attualmente. Se avessimo mai un impianto a biometano e quindi portassimo 40.000 tonnellate di rifiuto organico. Ho capito male?
No, però in ogni caso il digestore non è che faccia evaporare tutte, cioè nel digestore entrerebbero 20.000 tonnellate all'anno, ma comunque di queste solo circa 3.000 si trasformano in metano e 7.000 devono poi essere compostate.
Ecco. È qui che secondo me diventa difficile ipotizzare un miglioramento, ecco. Cioè, o c'è un progetto che va, e qui chiedo un po' l'aiuto anche dell'ingegner Gerbi, cioè un impianto che va verso il biometano, secondo me è un impianto che può anche dare dei miglioramenti dal punto di vista dell'impatto, ma da come è nato, quindi con questi tre moduli, non mi sembra, cioè, mi sembra che l'idea del biometano sia arrivata man mano e quindi sia un po' raffazzonata, e quindi vorrei dire, se si va verso una scelta, secondo me c'è una progettazione che ha un obiettivo e lì deve perseguirlo al 100%.
Certo, no, ma solo per dire, cioè, abbiamo premesso prima, noi stiamo predisponendo un progetto preliminare, cioè non vorrei che quello che noi stiamo facendo fosse confuso, nel senso che abbiamo tirato su un progetto raffazzonato. Noi gli accordi che avevamo proprio con la popolazione qui era di informarmi man mano che andavamo avanti, perché non ci sembrava onesto arrivare col progetto impacchettato, finito, presentarsi qua a presentare. Per cui in questa fase in cui stiamo ancora elaborando un progetto preliminare, cioè siamo venuti qui a presentarvelo proprio perché c'è, ma non perché l'abbiamo raffazzonato e messo su in piedi, perché lo stiamo elaborando, non è il progetto finito, ma proprio perché ci eravamo ripromessi di tenervi informati e di sentirvi man mano che andavamo avanti, ecco. Cioè non vorrei che fosse confuso col fatto che questo è il progetto definitivo, ve lo stiamo proponendo ed è questo. Ma noi certo. Cioè, non, in questa fase qui ci sembrava di venirvelo già a informarvi. No, no, assolutamente.
Dato che questa cosa entra dentro l'impianto, vuol dire che questa roba che arriva, diciamo che in parte viene già digerita, in tonnellate diciamo che passa uguale, cioè ne arrivano 20 e ne escono 17. Che però hanno una carica, diciamo, inferiore, cioè è come se io l'avessi già un po' digerito. Adesso non voglio fare dei paragoni brutti, però diciamo che non l'ho appena messo in bocca, ma è già quasi fino al fondo. Sì, allora sulla quantità, quello, cioè, loro su questo non ce l'hanno detto subito, ne viene di più. Quindi tu giustamente dici: c'è più roba, c'è più puzza. È un po' come alla Ferrero: c'è sempre puzza di Nutella. Il primo giorno va bene, dopo una settimana, anche se è buona.
Io faccio un intervento, cioè ognuno deve fare il proprio mestiere, non sono un tecnico, non sono neanche un politico, ma faccio un intervento di tipo politico, cerco di dire quello che ho già anticipato ai vari componenti del consiglio d'amministrazione negli incontri telefonici, insomma, che ci sono stati nel corso del tempo. Mi dico quello che pensa l'amministrazione comunale di San Damiano. È chiaro e che ho già fatto presente. È chiaro che questo progetto, da come è stato relazionato, quindi tra l'altro il fatto di portarlo in giro, di essere al secondo incontro, deve essere premiato, perché come diceva il direttore Fracaro, arrivare a preconfezionare un progetto e poi realizzarlo senza consultazione, insomma, informazione popolare, sarebbe una cosa veramente, veramente censurabile ed ingiusta. Ma quello che voglio dire è che questo progetto appare un progetto effettivamente che abbia un inizio, una fine, insomma, che abbia un percorso corretto, che dovrebbe effettivamente portare dei miglioramenti. Dal punto di vista, chiaramente, quello che faceva riferimento il sindaco di Ferrera è quello che chiaramente noi tocchiamo nei vari colloqui con i residenti del luogo interessati nel corso degli anni, sono veramente, gli è stata cambiata completamente la vita. Hanno avuto un abbassamento del livello di vita incredibile, quindi è un qualcosa di veramente serio, e ribadisco quello che diceva Silvio, quindi l'attenzione a questi residenti. Io però dico anche questo, poi tutto quello che arriva di nuovo spaventa, insomma, di che pensare, quindi certo che se non arrivassero dei progetti nuovi rimarremmo sempre fermi al palo, non ci sarebbe l'evoluzione. Però da sindaco io vi dico questo, che io la patata bollente di avere un impianto che fra 3-4 anni sia peggiore di quello, cioè la situazione sia peggiore di quella attuale, io non me lo voglio, non me lo posso permettere, noi non ce lo possiamo permettere, nessuno di voi se lo vuole permettere, anche perché io fra 4 anni farò altre cose, quindi non ho ambizioni, insomma. E questo per dire cosa? Che noi saremo assolutamente attenti e cercheremo di dare il nostro contributo alla realizzazione e definizione di questo progetto definitivo con le risorse che almeno come Comune di San Damiano ha. Quindi io, come avevo già accennato, abbiamo fatto una nomina ufficiale di un consulente, un ingegnere ambientale, che ovviamente si metterà in contatto con Gaia e che cercherà di spiegare a me, che sono uno pseudopolitico, a noi che siamo dei pseudopolitici, cosa e dove si può migliorare, perché la situazione deve migliorare sicuramente economicamente per Gaia, perché gli permetterà di avere vita più lunga e più tranquilla, ma soprattutto deve migliorare la situazione dei nostri territori. Così com'è effettivamente tutto quadra. Ma adesso faccio un po'. Spesso e volentieri ci siamo trovati di fronte a progetti che quadravano e poi ci siamo ritrovati delle situazioni assolutamente devastanti. Noi non ce le sentiamo, penso neanche voi. Adesso nei prossimi giorni. Appunto, il sindaco Peletto è sempre molto. Perché poi ci sono in maggioranza, ci sono, come diceva il consigliere Quaglia, Cenizza e Canelli che sono dall'altra parte, che gli interessa meno, quindi Asti è di là. Però sto dicendo tutte cose che vi ho già detto, però visto che siamo qua per informare, vi diciamo cosa faremo noi del Comune di San Damiano.
L'avevo premesso e mi aggancio alle parole del sindaco. Questa amministrazione, dico questa amministrazione, mai accetterà di avallare un progetto con i nostri partner, con chiunque venga, che porti un peggioramento alla situazione ambientale. Questo consiglio non lo accetterà mai. Quindi questo consiglio si farà garante, e ben vengano tutti, giustamente, i consulenti, i tecnici dei comuni ad aiutarci in questo, perché anche noi siamo tecnici fino a un certo punto, per fare in modo che questo non avvenga, perché il nostro impegno quando ci siamo insediati nel Consiglio di amministrazione di Gaia è stato proprio quello: primo, di non aumentare i costi; secondo, assolutamente di non peggiorare il patto ambientale, non per alcuni, per tutti, quindi non solo per Asti che non ha impatto ambientale o per Canelli o per Nizza, ma soprattutto per Valterza, Cerro e San Damiano, Cantarano, eccetera. Il nostro impegno è questo, e noi ci impegniamo di fronte a voi che questo non avvenga mai. Questo ce ne andremo magari, se qualcuno lo vuole fare, ma noi non lo firmeremo, e qui penso di parlare a nome di tutti gli altri consiglieri.
Sì, scusi, posso? Intervengo io. Allora, io capisco tutte le preoccupazioni ambientali, perché poi in effetti chi passa vicino all'impianto di compostaggio si rende conto che la situazione è quella che è, no? Per cui io mi auguro che questo progetto possa effettivamente evitare o anzi migliorare. Però mi stupisce solo una cosa, io sono molto terra a terra, nessuno parla di soldi, è una domanda da fare. Prima di tutto, voi dite non abbiamo ancora un investitore o qualcuno che non sappiamo ancora chi vorrà finanziare questo progetto. Io non ho ben capito il finanziatore che guadagno ne avrebbe, prima cosa, scusate, un'altra cosa. Seconda cosa, sempre parlando di soldi, voi dite che questa è una società, diciamo, pubblica, cioè nel senso che i proprietari sono i comuni. se il finanziatore, diciamo così, non può superare la quota del 45%, quindi i 7 milioni e mezzo ipotetici di spesa, come verranno ripartiti? Cioè, intendo dire, se butta l'intero costo, ma costa costo dell'impianto, ma può controllarlo solo per il 45%? Non credo che accetterebbe. La mia domanda precisa è questa, cioè, se questo finanziatore entra in questo finanziamento contando solo per il 45%, non è che poi mette solo il 45% della cifra e noi, diciamo, come contribuenti mettiamo l'altro 55%, perché è quello il valore delle quote pubbliche, diciamo così, no? Cioè, non vorrei che tutta questa storia ci fosse poi come un maggior costo da parte della cittadinanza in termini di costi della raccolta rifiuti, in poche parole, semplicemente questo.
Lei ha toccato un argomento che diventa molto, molto importante. Allora, primo, il finanziatore partner che verrà non verrà a finanziare questo impianto. Cioè, questo è l'errore di fondo. Entrerà a partecipare per il 45% di una società di smaltimento e valorizzazione rifiuti, che di cui una piccola parte, forse la meno grossa, è proprio l'impianto di compostaggio, perché entrerà in tutta Gaia e entrerà, guarda caso, avendo un termovalorizzatore. Allora, il valore dell'entrata è strategico soprattutto, più che dal punto di vista del compostaggio, nel senso che il piano industriale di Gaia porta questo investimento, l'investimento a Valterza di valorizzazione, il conferimento di rifiuti al termovalorizzatore, che porterà Gaia a fare utili con questi investimenti. Il 45% di questi utili li prenderà il partner e il 55% li prenderete voi. Quindi il disegno industriale che è stofatto per valorizzare l'azienda. Questo signore metterà la base di gara sarà 6 milioni per il 45%. Con questi 6 milioni che metterà in azienda avrà il 45%. Con questi 6 milioni si faranno non solo questo investimento qui, si farà questo e altri investimenti che porteranno la società a fare utili, di cui il partner prenderà la sua percentuale, oltre che avere strategicamente la possibilità di, nel suo termovalorizzatore, di portare i rifiuti che attualmente noi portiamo in discarica. Teniamo presente la cosa fondamentale. Al 31 dicembre 2016 Cerro non esiste più, che poi esiste ancora per un po', lo vedremo, eccetera. Sulla carta non esiste più. Una delle ragioni strategiche di cercare il partner è soprattutto questa. Questo è stato, lasciatemi dire, un fiore all'occhiello per valorizzare la società, per dire guarda che facciamo anche del metano, guarda che facciamo anche degli utili, guarda che facciamo del compostaggio, guarda che valorizziamo la plastica. Ma la cosa fondamentale è che ci porti via la roba che oggi portiamo a Cerro, che non ci sarà più. Ecco perché abbiamo necessità. Quindi parlami per due ragioni. Uno, che ci dia i soldi per andare avanti, perché non ce la facciamo più, se non mettiamo le tariffe e voi non lo volete. Secondo, che ci prenda sta roba. Tant'è vero che la prima clausola sono i soldi. Subito la seconda è termovalorizzatore. Non saranno molti che parteciperanno, perché però voi avete deciso questo, ma giustamente l'avete deciso, perché senza Cerro dove la mettiamo la roba? La mangiamo?
Cerro non è terra.
Oppure sì, per carità, non viene nessuno e dovremmo portarla da qualche parte che ce la prende, ma paghiamo e le tariffe non saranno più le stesse, non saranno più i 70-80 euro a tonnellata, ma saranno 100, 110, 120. E ognuno di voi ne avrà il suo. Quindi è un discorso molto complesso. Questo, perché parliamo di questo? Perché è qui. Se fossimo a Valterza parleremmo di Valterza, ma a tutta l'assemblea devo dire che l'obiettivo fondamentale non è l'impianto di compostaggio. Questo è un di cui, che interessa a voi, per carità, e parliamone fino a... Ma non è per questo che entra il privato. Anzi, ho detto prima in partenza, ma può anche darsi che il privato dica chiudiamo San Damiano, non me ne frega niente. Lo dico per assurdo, perché magari entra un partner che ha un impianto di compostaggio da 150 tonnellate a Poirino e chiude San Damiano.
Ma noi come facciamo oggi a dirlo? Noi oggi dobbiamo dire, guarda che ce l'abbiamo a San Damiano e può produrre dell'energia. Questo dobbiamo dire, siamo obbligati a dirlo nel vostro interesse. E diciamo anche agli abitanti, non peggiorerà l'ambiente. Penso di averla risposto.
Ecco, io... Avevo solo due domande. Sul discorso dell'aria, che mi sembra prioritario, no? E che si può ragionare, se ho capito bene, a moduli. Si potrebbe intervenire sul discorso di modifica dell'aria, che andrebbe a non aggravare gli odori che ci sono adesso. Ma oltre a non aggravarli, li risolverebbe? Cioè, ci sarebbe una diminuzione tangibile? O...
Quello che abbiamo previsto adesso è un ripristino della situazione. Dopo l'impianto esistente funziona da circa 10-12 anni oramai, quindi ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Gli interventi che abbiamo previsto nel 2015 riguardano questa parte di manutenzione straordinaria. È ovvio che una modifica più rilevante è se andiamo anche a modificare tutto l'interno. Cioè, l'aspetto degli odori più rilevante è la doppia barriera che si verrebbe a creare costruendo le biocelle all'interno del capannone.
Allora, ogni intervento che verrà fatto per migliorare. Che qui non ci sia più l'impianto di compostaggio, non ve lo posso dire. Che non ci sia più odore, non ve lo posso dire. Perché non sarà così. Allora, da quello che c'è oggi, di un impianto di 12 anni, a quello che ci sarà domani, con il primo intervento, con il secondo, sarà senz'altro migliorativo. Di quanto? Questo non ve lo posso dire. Sappiate solo che tutte le misurazioni che l'ARPA fa rientrano nelle norme. Non è detto che le norme vi facciano piacere, intendiamoci. L'odore c'è, esiste e nessuno può disconoscerlo, perché c'è un impianto di compostaggio, non c'è un impianto alimentare o di cioccolatini o di margherite, per cui c'è. Quello che noi andremo a fare è di migliorarlo. Eliminarlo no, non ve lo può promettere nessuno, perché non è possibile. L'altra però parte... le barriere, le botole, tutto andrà a ridurlo, quindi peggio di così no, come diceva giustamente Caliendo prima. Certo, chiudendo il capannone migliorerà, però ci sarà sempre dell'immondizia, scusatemi.
Ecco, ma io mi chiedevo se eravate riusciti a fare delle ipotesi o se ci fosse un esempio virtuoso. Adesso l'ingegnere parlava di Trento, c'è un esempio virtuoso funzionante di cui si è certificato che non ci sono danni ambientali?
No, tutti gli impianti di composta. Allora, ma perché
fatto
la legge...
come l'avete immaginato?
No, allora, non c'è nessun impianto per qualsiasi attività umana che non abbia impatto ambientale. È impossibile, non ci sono impianti di smaltimento rifiuti che non hanno impatti. Cioè, sono tante belle favole. Potrà ridurlo, ma eliminarlo è impossibile. Proprio perché...
No, forse mi sono spiegata male. Ipotizzato, cioè il progetto è ipotizzato come l'avete ipotizzato, per quanto sia in fase, diciamo, di venire, no? Ha già un precedente virtuoso da qualche parte in Italia o no?
Impianti funzionanti, certo.
Ce ne sono già.
Non ci siamo inventati nulla, nel senso...
Ecco,
la tecnologia in questi ultimi 15 anni ha avuto delle modifiche. Allora, il problema degli odori l'abbiamo avuto qui, come l'hanno avuto quasi tutti, anzi... Se posso dirla, è stato l'unico impianto in Piemonte che non è stato mai chiuso per il problema degli odori. Gli altri hanno avuto degli odori molto peggio di quello che abbiamo avuto qui a San Damiano. Non è un merito, nel senso che poi i cittadini che sentono la puzza l'hanno sentita qui e non gliene frega niente di come sia la condizione peggiore negli altri. Però in questi anni le rilevazioni fatte dall'ARPA sono rimaste nei limiti. La causa che c'è stata una causa civile per risarcimento danni alla fine ha dato ragione a noi, nel senso che... ahimè, sì. Poi capisco che le problematiche sul territorio, sugli odori ci sono.
No, la curiosità era se anche sul biometano, successo tutto il progetto sviluppato, c'era già un impianto che funziona da anni e che dice sì, non sono pericoloso, sì, non so, ecco. E Trento e qualche altra regione d'Italia?
Cioè, io ho detto Trento nel senso che come configurazione è simile alla nostra. Diciamo che nel nostro... purtroppo la necessità di semplificare e rendere comprensibile un progetto che ha una sua notevole complessità, cioè adesso io ho detto alcuni aspetti ma è un progetto estremamente complesso, quindi la semplificazione purtroppo magari lo fa apparire comunque difficile da capire e magari un po' raffazzonato, però non è così. In questo progetto sono state messe insieme quelle che si chiamano le migliori tecnologie disponibili, cioè proprio è la legge che prevede che vengano gli impianti costruiti secondo le migliori tecnologie del momento. Allora, Trento è quello che ha una configurazione simile al nostro, un digestore identico o analogo a quello che andremo a mettere noi, ad esempio in Piemonte ce l'hanno a Novi, l'SRT di Novi ha il digestore preciso identico fatto così, però non ha le biocelle, infatti loro hanno poi un sistema un po' particolare perché loro il digestato con l'autocisterna lo portano in un altro impianto, quindi lì poi ecco, non è da quel punto di vista ottimizzato. Le biocelle sono una tecnologia estremamente consolidata che c'è ormai da anni e in tantissimi impianti le utilizzano. Poi sono impianti che non sono così numerosi, quindi ognuno in quel momento mette insieme il meglio che c'è in questo momento sul mercato come tecnologie e quello che sarà fatto sono tutti prototipi, quindi le parti che compongono l'impianto sono al momento l'evoluzione massima, ma soprattutto calata nella situazione del nostro impianto.
Buonasera. Io non posso che allinearmi a quello che hanno detto i sindaci, cioè nel senso che non possiamo permetterci di peggiorare la nostra situazione, vogliamo migliorarci, eccetera. Da più parti ho sentito che le dubbianze sono chi sarà il partner, siamo in un'Italia che abbiamo visto delle cose brutte, e chi arriverà, cosa vorrà guadagnare, però fa piacere sentire il Presidente infervorarsi, noi siamo qua per un controllo, siete voi, noi saremo voi, ci manderete a casa. Allora io chiedo, quando ci sarà la conferenza dei sindaci, faccio tesoro della mia esperienza lavorativa, un perito del Tribunale, ne ho viste non vi dico quante, non solo in Piemonte, di provare a chiedere all'Assemblea dei Sindaci di chiedere una forte fideiussione a chi arriverà sul danno ambientale. Voglio vedere il personaggio che arriva e già con fatica probabilmente a trovarlo, dovrà mettere X denari, parliamo di 7 milioni per tutto, ma io gli chiedo sul tavolo una cifra che mi garantirà, perché voi potrete infervorarvi, difendervi, però non abbiamo un controllo totale su tutto, cioè o mi garantite che siete giorno e notte, siete chimici, tecnici, siete tutto quello che volete, oppure noi abbiamo delle storie fantastiche, da Valle Manina, vi posso raccontare cosa succede in Veneto, vi posso raccontare qualsiasi cosa. Allora proviamoci, a costo di spaventarlo, sindaci fatevi tesoro, una fideiussione sul tavolo per un danno ambientale, li mandiamo tutti a casa sperando che venga la persona migliore che voglia collaborare con voi. Non era una domanda ma è un consiglio.
Posto sono d'accordo con Fracaro che comunque qualsiasi attività entropica un impatto ce l'ha. Quindi o vogliamo produrre qualcosa o se no viviamo di altro. Mi chiedevo soltanto, magari non stasera, se magari nelle sedute successive sia possibile quantificare qualcosa, nel senso che i punti di emissione, ad esempio, restano gli stessi, erano le stesse portate. Immagino sarete autorizzati per determinate portate, e penso per i CO2, per la CO2, per le polveri, penso per quei tre parametri lì più o meno, no? Ecco, dire l'impianto attuale emette tot normalmente di ora a queste concentrazioni, si presume che quello futuro avrà questa cosa qua, no? Che già, ecco, non ho
qualcosa c'è, ecco.
Ecco, per cui già chiedo scusa, per cui già questo aspetto magari aiuta un po' più a quantificare, per quanto sono sempre numeri un po' così, no? Capisco che sul fatto della proposta di Giardetti sono d'accordo, soltanto bisogna definirlo, il danno ambientale che cos'è? È un mero, voglio dire, perché un conto è un evento incidentale, clamoroso, massivo, e allora lì l'abbiamo capito tutti, no? Un conto è per dire l'impianto così era, così doveva essere, non lo è, allora questo peggioramento è già un danno ambientale, cioè vuol dire, non la vedo così semplice, è solo questo.
No, solo una precisazione. Noi abbiamo tutta una serie di dati e approfondimenti tecnici. Questa sera è stata volutamente semplificata, cioè nel senso volevamo che capissero
non
tutti
era,
quanti.
Non era una richiesta,
cioè, abbiamo fatto una presentazione che sembrava semplice, ma perché è stata volutamente elaborata in maniera semplice, in modo da farla comprendere da più possibile. Poi tutta una serie di date che poi avremo modo di approfondire, insomma.
Buonasera, mi chiamo Giuseppe Gai e intanto faccio un applauso al GDA perché ha questa volontà di informarci ed è una bellissima cosa, solo che ci lascia il rammarico che se i vostri predecessori avessero fatto la stessa cosa forse ci sarebbero molti meno il Santamianesi e altri abitanti vicino al compostaggio che si lamentano così pesantemente. Per cui mi dà molta soddisfazione questo fatto che voi siete qui questa sera a presentare questo impianto. Volevo solo fare una riflessione sul rischio di tutte le garanzie. È vero che noi le vogliamo le garanzie, dovete se non altro prendervi un dovere morale di poter risolvere questa situazione che la giustizia non ha voluto a dare merito, perché chi è passato tre volte da queste parti lo sa che c'è un danno economico enorme su chi abita qui vicino. Quindi vi prego di prenderlo proprio come un fattore morale, quello di dover migliorare la situazione. E poi faccio un applauso al sindaco di Cisterna Pelletto perché ospita questa riunione. Mi piacerebbe anche che ci fosse a San Damiano, che è il paese più grande, e quindi coinvolgerebbe molto, molto di più la gente. E dicevo, la riflessione che volevo fare è che queste garanzie che noi chiediamo oggi non vorrei che fossero talmente tante che non si trova né il finanziatore, non si trova nessuno che mette i soldi, le tariffe non le vogliamo aumentare, cosa facciamo? Niente. L'impianto diventa sempre più obsoleto, i danni sono sempre peggiori e ci troveremo a un certo punto che avremmo, invece di aver avuto un vantaggio, ecco, un'esplosione di svantaggio. Grazie.
Se non facciamo niente, no, sicuramente.
Ma non si fa niente,
la certezza è che vada
peggio. Buonasera, volevo fare una riflessione anch'io. Il Presidente ha citato un impianto a Padova dove viene conferito molto umido e non è di molti giorni fa che in quell'impianto di Padova c'è stato un bel incidente con una moria di pesci, hanno avvelenato chilometri di fiumi. Ecco, io chiedo che questo impianto, e non sono contrario a prescindere, perché lo so che l'immondizia non possiamo mangiarcela, quindi bisogna cercare di trasformarla nel miglior modo possibile. Quindi chiedo appunto a chi progetterà di prestare attenzione, specialmente sul percolato, perché noi abbiamo una vallata che dà l'acqua a una provincia completa. Vi ringrazio.
Buonasera. Stasera sono venuta come osservatore. La cosa che mi ha colpito di più stasera è che si è parlato molto di soldi, tantissimo. Qui non è presente un medico o almeno un rappresentante, non so, per esempio celiste, che si occupa di questi problemi, perché qui impatto ambientale vuol dire tante cose, presa la salute nostra, la salute dei nostri figli, dei nostri nipoti, degli animali, tutti quelli che vivono in questo ambiente. Era una constatazione. Oltre al fatto che l'Italia è percorsa, io oggi mi sono studiata il blog Sgonfia Biogas, ovviamente, insomma, e li metteva tutti i casi che sono presenti in Italia riguardanti proprio gli impianti di biogas e di biomassa. Non sono proprio due o tre, anche quello bisogna tenerne conto. Io non parto col preconcetto, però anche questo bisogna dirlo a quelli che sono qui presenti.
Ecco, non vorrei che facesse, cioè, stiamo parlando di altre tipologie di impianti che non c'entrano. Sì, sì, ma in genere anche gli impianti di biogas che ci sono in giro, le speculazioni sono tutte sul biogas agricolo, che nulla a che vedere con impianti di compostaggio e di gestione anaerobica. Sono altre. È vero che producono la stessa cosa, ma sono mondi completamente diversi. Riguarda il trattamento della frazione organica, del rifiuto della raccolta differenziata, non riguarda né rifiuti agricoli, non riguarda altre tipologie di biomasse, non riguarda nulla. Impianti che vengono identificati a biomasse sono...
No, a me non interessa il biomassa. Questo viene presentato come biogas o no? Cioè appartenente al gruppo?
Produce del biogas. Sì, ma non è, le dico, siccome molto che, di cui si discute sui blog è biogas, ma sono quelli agricoli.
Sì, no, no, ma io non sto parlando dei biogas agricoli, assolutamente.
Se ha detto biomassa, sono quelli agricoli, eh. Biomassa sono quelli agricoli.
No,
biomassa,
io...
Biogas, io amo CO2, biogas
e per favore, io ho parlato di impianti biogas e biomassa. Sono due cose.
No, ma anche l'impianto di biomassa produce.
Va bene. Allora, questo benedetto impianto che produce biogas, dove lo mettiamo? Nel biogas o non nel biogas?
Produce biogas.
No. Allora io non sto parlando. Okay. Biogas.
Okay. Produce biogas.
Ma infatti io
produce metano, biomassa. CO2.
Esatto.
Volevo. Non c'è stato nessun caso di interventi di biogas.
Non abbiamo mai saputo in Italia, di inquinamenti da biogas. Il metano è un
da biogas,
è un gas che viene utilizzato da biogas, no?
Zero. Allora tutti quei casi che mi hanno segnalato
sono produttori da
biomassa.
Allora,
il gas prodotto da compost non crea inquinamento, non c'è un caso nel mondo.
Allora, siccome la signora Manfredi ha giustamente posto la questione sui problemi legati alla salute, che questa sera non abbiamo volutamente trattato perché, come hanno già detto precedentemente, la ditta Gaia è stata disponibilissima ad intervenire sia nel primo incontro che abbiamo proposto, e siamo colpevoli noi nel fatto di averli stressati, e sia in questo secondo, perché qualche settimana fa l'ingegner Gerbi è stato contattato dalla ditta proprio in qualità di referente di questo gruppo spontaneo che era nato, per vedere il progetto. Ci siamo sentiti prima di Natale e io, come al solito, parto subito, vado nel negozio del sindaco e dico facciamo un incontro. E dopo qualche giorno mi telefono, non so chi di voi mi abbia telefonato, ci sono problemi? Io ho detto no, no, non ci sono, perché...
Signora, quando ci siamo lasciati l'ultimo
No, momento, ma infatti...
Avevamo detto, tutti gli sviluppi successivi li vediamo prima, infatti, di tutto con il vostro consulente. E allora abbiamo ovviamente contattato l'ingegner Cervi per incominciare a riformare.
Cioè, proprio la dimostrazione della nostra, mi lasci dire, cristallinità e buona fede, che la prima persona che abbiamo chiamato è stato il vostro consulente.
Infatti,
cioè, prima ancora di sindaci.
Volevo evidenziare questa cosa. In quel momento, quando lei mi ha telefonato, mi sono sentita in colpa perché ho detto: ma rompo proprio le scatole oltre i confini. Ma il nostro problema è che siamo come i bambini. Io sono come, sono lavorando con i bambini, sono rimasta piccola e ho questa cosa, sono curiosa e voglio capire. Ed è per questo che abbiamo riproposto, ma non c'era,
signora,
assolutamente.
Signora, le abbiamo dato l'impressione di essere seccati, arrabbiati. Noi siamo felici di essere qui.
Vorrei...
E lo saremo sempre quando voi lo chiederete, perché non abbiamo nulla da nascondere.
Il nostro impegno era, anche perché il nostro impegno era proprio questo, no? Tutti gli sviluppi, di vederli e di esaminarli con ovviamente i comuni, con i consulenti dei comuni e con il consulente del comitato. Allora abbiamo ovviamente contattato prima il vostro consulente con l'obiettivo di fare poi questa riunione, ok?
Infatti, no, ma la mia era semplicemente una spiegazione rispetto al perché questa sera non si trattano problemi più approfonditi rispetto a questo impianto, perché appunto stiamo dimostrando che forse mi illudo, la progettazione partecipata e può esserci, cioè i cittadini vengono di volta in volta informati, possono essere soggetti attivi, forse questo è davvero, mi illudo che sia cittadinanza attiva. Mi illudo e poi mi rassicuro perché sento Roberta, la sindaca di Cantarana, anche lei maestra, che dice adesso prendiamo in mano la cosa, sento Girardetti, anche lui convinto, per cui io dico noi cittadini siamo presenti, Gerbi ci aiuterà, il polo c'è, il museo c'è, i sindaci mi sembra che abbiano raccolto la cosa. La ditta è disponibile, siamo disponibili a fare incontri anche sulla salute, signora Manfredi, anche sulla salute, qualsiasi cosa vogliate organizzare anche a San Damiano, come diceva il signor Gai, benissimo, ci possiamo fare come polo promotori della diffusione delle informazioni per quello che può servire col nostro indirizzario, così possiamo procedere insieme come territorio, proprio perché dobbiamo capire qual è la vocazione e qual è anche il desiderio di crescita rispetto a determinate tematiche, come possono essere il turismo correlato o non correlato a questo tipo di iniziativa o altro. C'è ancora un intervento che...
Sì, una cosa, riguarda...
Il mio intervento tende a sottolineare il fatto che si parla di migliore tecnologia possibile, no? E ho la certezza che non può essere utilizzata la migliore tecnologia possibile, nel senso che è solo una questione di costi, perché la migliore tecnologia possibile eliminerebbe completamente gli odori e qualsiasi tipo di emissione, è solo una questione di costi, quindi è chiaro che uno deve fare delle scelte, non può andare a spendere delle cifre di un certo tipo, però lì diventa una scelta politica quello che si vuole spendere, anche per andare incontro. Ma non voglio pensare che la scienza non abbia pensato a dei processi di depurazione tali che non provochi delle emissioni odorose. Esistono delle macchine. Si parla di economicamente sostenibili, in effetti, certo, è lì quello che magari si potrebbe dire, cercare di fare attenzione di applicare al massimo questo tipo di cose e non al minimo, perché ripeto, finora questi famosi filtri che sono in atto funzionano ben poco, evidentemente, perché insomma il risultato a volte è veramente di vivibilità, quindi io mi baso sui dati concreti, non tanto su quello che si decide che è il massimo che si può ottenere. Secondo me si può sempre ottenere molto di più di quello che si fa, e che si definisce uno standard e oltre quello non si va, è solo una questione di soldi, o no?
No, è una questione che non la chiedo, io la chiedo
Allora cedo la parola, visto che siamo tutti stanchi e ci diamo l'appuntamento a San Damiano, organizzerà Gaia. Cedo la parola un attimo al sindaco che fa i saluti.
Ringraziando il comitato di Gaia, ringraziando il presidente Visconti, ringraziando Tiziana che ha organizzato, perché poi Gaia mi ha dato anche, io l'ho solo sopportata un po', ma lei ha organizzato tutto. Vi auguro buonasera a tutti, grazie della partecipazione.